Benvenuti alla seconda puntata del percorso, in 10 appuntamenti, dedicato alla democrazia del cibo. Durante la puntata scorsa abbiamo incontrato la figura di José Bové, il contadino francese che ha fatto esplodere, nei media e nelle strade, le proteste del mondo contadino contro le multinazionali dell'agrobusiness. Il titolo di questa puntata è Rivoluzione Verde, un passaggio indispensabile per comprendere com'è cambiata la condizione contadina dagli anni 50 a oggi. A spiegarcelo è Luca Colombo, segretario generale di FIRAB, la Fondazione Italiana per la Ricerca nell'Agricoltura Biologica e Biodinamica. Luca Colombo fa anche parte del Comitato di Coordinamento della Rete Europea per la Sovranità Alimentare.
Sono ormai 60 anni abbondanti che si parla di rivoluzione verde. La rivoluzione verde fu suggerita da un consorzio di realtà filantropiche, vedi fondazioni Rockefeller, fondazioni che sostenevano un nuovo modello di sviluppo, e anche il consorzio della ricerca internazionale, che ha preso nome successivamente nel consorzio globale per la ricerca agricola internazionale, CGR, che aveva in mente un modello di industrializzazione dell'agricoltura che dovesse emanciparla dall'agricoltura contadina di sussistenza, dovesse proiettarla verso una dimensione molto più organizzata, capace di sfamare in maniera sostanziale la popolazione mondiale che stava crescendo, e quindi impose quello che si chiama un pacchetto tecnologico composto da varietà migliorate, fertilizzanti chimici, pesticidi, acqua irriga, meccanizzazione. Un modello che quindi doveva in qualche modo soprattutto aggredire quel sud del mondo che era conteso fra i due grandi blocchi che si dividevano il pianeta, quello diciamo capitalista, capitanato dagli Stati Uniti, e quello sovietico che appunto stava avanzando nel sud del mondo con un'idea socialista di sviluppo. La rivoluzione verde doveva in qualche modo anche contenere quella rivoluzione rossa che in qualche modo incalzava ed era alle porte. La rivoluzione verde era quindi l'idea di proporre ai contadini questo pacchetto in modo tale che si emancipassero da un'agricoltura di sussistenza, si emancipassero dalla fame loro e i paesi che li ospitavano, in qualche modo progredisse nel cammino appunto della modernizzazione in agricoltura. Questo cammino è stato realizzato, è stato anche di successo per almeno 20 anni nei paesi che avevano le condizioni per poter far sì che questo pacchetto tecnologico si affermasse, ovvero che avessero abbondante manodopera, che avessero abbondanti capacità di investimento anche nella ricerca nazionale, per cui la Cina, l'India sono stati luoghi di successo, ma questa parabola a un certo punto ha cominciato a rallentare il suo cammino, il suo grado di successo, per due ragioni sostanziali. La prima è che a fronte del massiccio investimento in ricerca, in innovazione, in capacità anche del sistema nazionale di supportare e sostenere questa modernizzazione, a un certo punto le risorse, l'investimento pubblico ha via via rallentato, e questo ha generato una spirale di indebitamento da parte dei contadini. Questo indebitamento è andato di pari passo anche con i limiti ecologici di quel modello, che prevedeva l'idea di andare a sostanzialmente uniformare l'ambiente naturale, l'ambiente ecologico, e sottometterlo a questo pacchetto tecnologico fortemente dotato di chimica, e quindi l'insorgenza di resistenze da parte dei parassiti, da parte delle infestanti, ha sostanzialmente messo in cantina la chimica, quel pacchetto chimico che all'epoca era stato pensato. Quindi questa insorgenza di resistenza ha fatto sì che sostanzialmente andasse a esaurirsi la spinta della rivoluzione verde. A partire dagli anni 70 e 80 quella idea ha sostanzialmente visto il suo capolinea. Cosa è successo da allora? C'è stato un momento di stasi, un momento di rallentamento anche della crescita delle rese, e per superare questo scoglio si è pensato che con le moderne biotecnologie, sostanzialmente quelle che cominciavano ad apparire soprattutto sui banconi dei laboratori e cominciavano in qualche modo a prefigurare uno scenario di nuova rivoluzione verde, cioè di innovazione biotecnologica che integrasse quella agrochimica preesistente, aprisse nuovi scenari dotati dello stesso potenziale produttivo, ma soprattutto dello stesso potenziale di fascinazione, quindi di grande prospettiva su cui si apriva l'umanità, di una nuova modernizzazione dell'agricoltura che superasse anche gli scogli e i vincoli precedenti. In realtà si muoveva dentro un canale di continuità, si muoveva lungo lo stesso binario che vedeva un pacchetto tecnologico arricchito di varietà transgeniche, ma sostanzialmente non emancipava i contadini dal loro asservimento a un mercato che gli fornisse gli input, non li emancipava, soprattutto nel sud del mondo, da una spirale di indebitamento e non superava quei problemi di impatto ambientale che vedeva gradualmente prodursi resistenze negli organismi cosiddetti target, cioè negli organismi bersaglio che devono essere contenuti nella nuova rivoluzione verde. Ha introdotto un altro elemento, che è quello della brevettazione di varietà transgeniche che vengono messe sul mercato, che tra l'altro ha impedito ai contadini, e questa è nella ratio, come dire, è ontologica alla vicenda transgenica, impedisce il riuso di queste biotecnologie, di queste sementi, da parte dei contadini e quindi crea un meccanismo di loro asservimento ancora più pronunciato.